alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno, Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Questa è la nostra quarta settimana di letture e di commenti delle opere dell'uomo Darwin e dello scienziato Darwin. Ricorderete che 3 settimane fa abbiamo cominciato a leggere la sua autobiografia, il suo libro più accessibile, in cui racconta le sue origini, il suo sviluppo intellettuale, il suo viaggio agli inizi col Beagle e poi come è arrivato alla teoria dell'evoluzione naturale, in maniera indipendente, tra l'altro, come abbiamo raccontato la scorsa settimana, e simultanea da Wallace. Nella seconda settimana abbiamo affrontato il suo libro più avventuroso, Il viaggio di un naturalista intorno al mondo, che narra le avventure di questo giovane biologo, di questo giovane naturalista, sul Beagle, comandato dal capitano Fitzroy, che lo tenne lontano da casa 5 anni e che gli diede le motivazioni e i primi spunti per pensare appunto alla teoria che poi l'avrebbe reso famoso. Teoria che abbiamo affrontato la scorsa settimana leggendo velocemente questo enorme libro che si chiama L'origine delle specie, anche se abbiamo visto che per quanto enorme questo libro non era altro che una piccola parte di ciò che Darwin si proponeva di fare, che era un libro intitolato appunto La selezione naturale, che avrebbe dovuto essere lungo 3-4 volte quello che poi diventò il suo capolavoro. E questa settimana affrontiamo l'ultimo dei grandi libri di Darwin, che si chiama L'origine dell'uomo, che, come già annuncia subito nel suo titolo, cerca di applicare la teoria generale sviluppata per le specie vegetali e animali al caso più difficile, ovviamente, che è quello della nostra specie. Darwin racconta nella sua autobiografia come mai, anzitutto, non aveva parlato dell'uomo nell'origine della specie e poi continua a dirci come mai a un certo punto decise invece di parlarne, di appropriarsi di questo argomento. Quindi, come abbiamo già fatto spesso in queste nostre chiacchierate, andiamo a leggere direttamente le sue parole per farci dire da lui stesso che cosa successe. Non appena mi convinsi nel 1837 o 38 che le specie erano mutabili, non potei fare a meno di credere che l'uomo dovesse essere regolato dalla stessa legge. Perciò presi appunti su questo problema per mia personale soddisfazione, ma senza alcuna intenzione di pubblicarli, perché pensavo che altrimenti avrei solo aggiunto pregiudizi contro le mie opinioni. Per evitare che mi si potesse accusare di aver voluto nascondere il mio pensiero, però, nell'origine delle specie ho ritenuto opportuno aggiungere che con quest'opera è probabile che sarà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia. Ecco, questa ultima frasetta, è probabile che sarà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia, è l'unica allusione nelle 600 pagine dell'origine delle specie all'uomo. Ma, come abbiamo visto nelle reazioni umanistiche e clericali contro l'evoluzionismo la scorsa settimana, beh, naturalmente tutti capirono dove questo libro andava a parare, anche se non si parlava dell'uomo, era evidente che lì si sarebbe arrivati a parlarne. E le prime avvisaglie di questi attacchi si ebbero subito, l'anno dopo, nel 1860, con quel famoso dibattito al quale abbiamo alluso, tra Thomas Huxley da una parte, il mastino di Darwin, e il vescovo Wilberforce dall'altra. Tra l'altro notate che questa frasetta, è probabile che sarà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia, è un vero capolavoro di quello che si chiama l'understatement inglese, un dire senza dire, naturalmente. Fa venire in mente una frase altrettanto famosa, che è quella che Watson e Crick, che poi scoprirono a metà del Novecento la struttura a doppia elica del DNA, nel loro lavoro originario del 1953 dissero in questo modo, sentiamo: non è sfuggito alla nostra attenzione che lo specifico accoppiamento delle basi del DNA che abbiamo postulato suggerisce immediatamente un possibile meccanismo di copiatura del materiale genetico. Ecco dunque che gli scienziati a volte hanno chiarissime le implicazioni del loro lavoro, in un caso Darwin le implicazioni sull'origine dell'uomo o dell'evoluzionismo, nell'altro caso Watson e Crick le implicazioni della struttura del DNA sul meccanismo di copiatura del materiale genetico, sul codice genetico, ma preferiscono tenersele nel cassetto fino a quando non abbiano trovato le giustificazioni scientifiche del loro lavoro. Dunque abbiamo abbiamo sentito come Darwin racconta l'origine del suo secondo libro, il fatto che in realtà le ricerche sull'evoluzione che portò poi alla formazione della specie dell'uomo a partire, oggi noi sappiamo, dalle scimmie antropomorfe, in realtà fu una lunga gestazione, perché Darwin disse già nel 1837-1838 aveva capito che le sue teorie lì sarebbero andate a parare. Però abbiamo detto nel 1859 pubblicò l'origine delle specie, non fece altro che una velatissima menzione al caso dell'uomo, ma ecco qui continua la sua storia, e sentiamolo sempre dalla sua viva voce nell'autobiografia, quando vidi che molti naturalisti accettavano completamente la dottrina dell'evoluzione della specie, mi sembrò opportuno sviluppare i miei appunti. Ecco dunque che Darwin si accorge che le reazioni che aveva supposto ci sarebbero state nel caso dell'evoluzionismo effettivamente ci furono, ma furono reazioni al di fuori dell'ambiente scientifico. Gli scienziati, dopo una prima resistenza dovuta ovviamente al conservatorismo tipico di tutti coloro che hanno lavorato all'interno di una teoria e che fanno difficoltà a cambiare ovviamente i propri postulati, secondo tra l'altro quel meccanismo di rivoluzione scientifica che è stato poi raccontato e descritto dal filosofo Kuhn in un libro omonimo che si chiama appunto Le rivoluzioni scientifiche. Ebbene, dicevo, dopo una prima piccola resistenza, gli scienziati in realtà accettarono completamente la dottrina dell'evoluzione delle specie, come dice lo stesso Darwin. In altre parole, bisogna sottolineare questo fatto, che certo, all'epoca, a metà dell'Ottocento e ancora oggi, ci sono grosse resistenze nei confronti del darwinismo, nei confronti dell'evoluzionismo, ma sono resistenze esterne alla scienza, perché la scienza nella sua praticamente totalità accetta questa teoria e l'ha accettata quasi da subito. Altro problema è naturalmente mettere a punto i dettagli, mettere i puntini sulle i e i trattini sulle t, ma questo è ciò che succede naturalmente sempre nello sviluppo scientifico. Invece dunque le reazioni furono al di fuori, ma Darwin di quelle non si preoccupava, lasciava, tra l'altro abbiamo visto, aveva delegato ad altri, in particolare a Huxley, il suo mastino, le discussioni coi vescovi e coi credenti, e lui andava avanti. E allora cominciò a scrivere su questo argomento e il risultato fu un libro. Anzi, in realtà furono due libri, perché nel 1871 nacque e fu pubblicato questo libro che si chiama L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, che è il libro al cui ci dedicheremo quest'oggi e questa settimana. Ma l'anno dopo, nel 1872, in realtà Darwin ne pubblicò un secondo, che si intitola L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Come mai? Beh, in realtà queste due opere sono una sola, sono un tutto unico, anzi la seconda, L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, era semplicemente un capitolo, che però crebbe in maniera così vistosa che alla fine Darwin decise di scorporarlo dal primo libro per la sua lunghezza e di farne un libro a parte. Quindi praticamente quando si parla dei due capolavori di Darwin bisogna tenere presente che i volumi fondamentalmente sono tre: c'è L'origine delle specie, c'è L'origine dell'uomo e poi c'è questo terzo volume, L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Forse, detto en passant, Darwin avrebbe avuto bisogno di un editor, come si dice oggi, di un curatore delle sue opere, perché in realtà è vero, l'ultimo capitolo, questo libro sulle emozioni, in realtà non riusciva a rimanere dentro L'origine dell'uomo, però dentro L'origine dell'uomo c'era una gran parte, praticamente due terzi del libro, che era dedicato alla selezione sessuale negli animali oltre che nell'uomo. E quindi forse sarebbe meglio oggi avere un'edizione diversa delle opere di Darwin, in cui in un unico volume come ci fossero L'origine delle specie e la parte relativa alla selezione sessuale del secondo libro. E poi in un altro volume, in un secondo volume, ci fosse L'origine dell'uomo, completo anche del capitolo sulle emozioni, appunto, che costituiscono invece l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Vediamo allora come inizia non soltanto il libro, ma anche l'argomento di Darwin nel suo libro L'origine dell'uomo. Sentiamo anzitutto le prime parole del libro, perché è sempre interessante sentire dalla viva voce appunto di un autore come ha deciso di impostare il problema. Eccole qua. Chi voglia decidere se l'uomo sia il discendente modificato di qualche forma preesistente, probabilmente dovrebbe prima appurare se egli muta, sia pure leggermente, nella struttura fisica e nelle facoltà mentali. In caso positivo, se i mutamenti sono trasmessi alla sua discendenza in conformità alle leggi che vigono per gli animali inferiori. Inoltre, Per quanto la nostra ignoranza ci permette di valutare, dovrebbe appurare ancora se tali variazioni siano il risultato di alcune cause generali e siano regolate da quelle stesse leggi generali che valgono per gli altri argomenti. Naturalmente si potrebbe anche vedere se l'uomo, come molti altri animali, abbia dato origine a varietà o sottorazze diversificate l'una dall'altra, solo di poco, oppure a razze differenti, a tal punto da essere classificate come specie dubbie. Come sono distribuite queste razze nel mondo? E quando si incrociano, come reagiscono una sull'altra nella prima e nelle successive generazioni? Ecco qua il problema che Darwin aveva di fronte. Cioè, si chiedeva, dopo aver pubblicato l'origine delle specie, aver trovato delle leggi generali che sottostavano all'evoluzione delle specie vegetali e animali, quindi della praticamente di tutta la totalità degli esseri viventi, eccetto l'uomo, si chiedeva se quelle stesse leggi generali valessero anche nel caso dell'uomo, e in tal caso come si potessero applicare per l'appunto all'uomo, e poi se si poteva considerare la differenza all'interno della umanità, cioè di quelle che noi chiamiamo propriamente o impropriamente razze, se le si potessero considerare come le razze di altre specie animali. Questo è il grande progetto che Darwin si pone, è il problema che cerca di risolvere nel suo libro. E qual è il suo metodo? Beh, il metodo anzitutto è quello di fornire, se così possiamo chiamarlo, un argomento di plausibilità. Lui cerca di costruire, di sviluppare un progetto di storia evolutiva dell'umanità, potremmo dire, cercando di esibire tutti gli argomenti a sua disposizione per dimostrare un assunto fondamentale, un assunto che naturalmente ci può dare fastidio non appena lo sentiamo la prima volta, che continua a dare fastidio a molti che assolutamente ritengono di essere così diversi dagli altri animali. L'assunto di Darwin, detto in maniera molto concisa, è il seguente. L'uomo è simile agli animali e gli animali sono simili all'uomo. Ecco, praticamente dobbiamo cercare agli inizi di questo libro, ci dice Darwin, di vedere quali sono le somiglianze, le similitudini fra gli animali da una parte e l'uomo dall'altra. E allora Darwin incomincia a snocciolare dei dati che oggi però sono diventati praticamente di dominio pubblico. Chiunque abbia fatto le scuole elementari e medie, perché già lì si comincia, ma anche poi le superiori, sa benissimo molti dei fatti che adesso cercheremo di ricapitolare brevemente, perché sono cose che ormai sono passate direttamente nel nostro sapere comune. Per esempio, Darwin nota che l'uomo condivide con le scimmie antropomorfe la struttura fisica, la composizione dei tessuti, l'apparato riproduttivo. Lui non sapeva, ma oggi noi lo sappiamo, ad esempio, che il 98% del patrimonio genetico dell'uomo è uguale a quello dello scimpanzé, quindi la differenza fra l'uomo e lo scimpanzé dal punto di vista genetico è soltanto del 2%. E poi, più in generale, Darwin nota che l'uomo viene accomunato ai vertebrali, per esempio dallo sviluppo embrionale, e da tutta una serie anche di organi rudimentali. Ad esempio, noi abbiamo un coccige che è tipico degli animali codati, come se avessimo avuto a un certo punto una coda e l'avessimo perduta, abbiamo un'appendice che è tipica invece degli erbivori, abbiamo dei canini che sono tipici degli animali predatori, abbiamo dei muscoli a volte anche molto strani dei quali a volte ci gloriamo senza capire che sono invece il nostro collegamento con animali inferiori, per esempio i muscoli per aggrottare la fronte o per muovere le orecchie che sono tipici di molti animali inferiori che invece nell'uomo ormai non hanno più assolutamente nessun utilizzo se non quello di testimoniare per l'appunto la presenza di organi rudimentali che ci legano agli animali. Vedremo naturalmente nel corso dei giorni rimanenti della settimana più in dettaglio le connessioni che ci sono da una parte fra l'uomo e dall'altra parte con gli animali. Però il risultato poi di questa analisi che Darwin propone nel suo libro è un risultato che, di nuovo, così come già abbiamo detto poco fa per alcuni dei fatti ai quali abbiamo brevemente accennato, dicevo, le conclusioni sono ben note a tutti quest'oggi. E le conclusioni sono che in realtà l'uomo appartiene a una specie di scimmie, e adesso andiamo a cercare di vedere più da vicino che cosa Darwin scoprì, e cerchiamo di riformularlo forse non nel suo linguaggio, che ormai effettivamente è un linguaggio che appartiene a 150 anni fa, ma a quello che in seguito si è poi scoperto. Cioè, andiamo a vedere qual è la classificazione della specie dell'uomo moderno, che come tutti sappiamo si chiama Homo sapiens, cercando di andarlo a situare all'interno dell'albero genealogico dei primati. E già Darwin fece molte di queste osservazioni, in realtà sono soltanto i dettagli oggi che differiscono da quello che fu la sua prima intuizione. E allora l'intuizione fondamentalmente darwiniana, e anche di Darwin, perché un conto è il darwinismo, cioè quello che poi gli scienziati hanno fatto delle sue idee, e un conto invece quello che disse direttamente Darwin, ma dicevo la classificazione, nota anzitutto che c'è una superfamiglia. Anzitutto ricordiamoci brevemente quello che abbiamo detto agli inizi, nella nostra prima lezione, nel nostro primo colloquio, che parlava, se ricordate, di Linneo. Linneo era stato colui che aveva fatto le prime classificazioni e aveva introdotto addirittura tutta una serie di specificità che poi noi continuiamo ad usare ancora oggi. Ed ecco che allora qui si parla per esempio di superfamiglie, di famiglie, di sottofamiglie e piano piano no, si continua a discendere dentro l'albero genealogico. Allora cominciamo con la superfamiglia, che è quella delle scimmie antropomorfe, le scimmie che anche guardandole a prima vista assomigliano per l'appunto tanto all'uomo da farle chiamare antropomorfe. Poi all'interno di questa superfamiglia c'è una famiglia che è molto più vicina agli uomini e infatti si chiama, non a caso, la famiglia degli ominidi. Attenzione perché questa famiglia comprende anche delle specie che sono parecchio diverse, abbastanza lontane da quelle dell'uovo, benché siano pur sempre antropomorfe, in particolare l'orango, l'orangutang di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto riferimento a Wallace e all'arcipelago malese. Ecco, l'orango appartiene alla famiglia degli ominidi. Così come d'altra parte tutti quelli che adesso staremo per enumerare. Una sottofamiglia degli ominidi, invece, che si chiama famiglia degli ominini, purtroppo naturalmente questi nomi sono tutte variazioni sulla parola uomo, ovviamente, perché a tutte a lui si riferiscono. Allora, la famiglia degli ominidi ha delle sottofamiglie, una delle quali si chiama la famiglia degli ominini, e questa famiglia comprende anche i gorilla e gli scimpanzé, che sono invece le scimmie più vicine, appunto, all'uomo. E il genere invece all'interno di questa sottofamiglia è il genere dell'uomo, cosiddetto in latino homo. Ci sono tante specie differenti di uomini, l'unica che è sopravvissuta è appunto l'Homo sapiens, ma ce ne sono tante altre che durante la storia si sono succedute una con l'altra, ed ecco che allora incominciamo a vedere la struttura perlomeno delle scimmie antropomorfe, che non è altro che un ramoscello dell'enorme albero delle specie animali. Bene, dicevo, la struttura delle scimmie antropomorfe, all'interno delle quali ci sono gli ominidi, all'interno delle quali ci sono gli ominini, all'interno delle quali ci sono gli uomini, e una delle specie umane è per l'appunto quella alla quale noi apparteniamo, cioè l'Homo sapiens. E Darwin deduce che qualche antico membro della sottofamiglia deve aver dato origine all'uomo, intuisce tra l'altro in maniera corretta che è alquanto probabile che i nostri primi progenitori abitassero sul continente africano, e tra l'altro si spinge fino a immaginarseli questi nostri primi progenitori, coperti di pelo, con le orecchie a punta e la coda, i piedi prensili e i denti canini. E naturalmente ci fa un po' impressione pensare di essere discendenti di animali di questo genere, ma Darwin ci invita molto direttamente, queste sono le sue parole, a non chiudere ostinatamente gli occhi, bensì ammettere la nostra nascita e non vergognarcene.
Alle 8 della sera. Buon compleanno, Darwin. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti. A cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.
Radio 2.